La conclusione dei due mandati del presidente democratico Bill Clinton portarono alle elezioni nel novembre del 2000. Gli Stati Uniti erano una grande potenza in quel momento e come sostennero molti osservatori di politica estera, era più che una superpotenza, ma un'iperpotenza, un termine che era anche un'accusa, perché gli Stati Uniti sembravano essere nel globo la potenza predominante. Quindi un'iperpotenza che avrebbe dovuto essere continuamente riequilibrata attraverso un meccanismo costante di riaffermazione del multilateralismo e contro l'unilateralismo che aveva dominato la politica estera americana, come sapete, negli anni delle presidenze repubblicane, e che era stata invece questo unilateralismo superato dalla presidenza Clinton e della sua politica estera, anche se con alcune contraddizioni che sarebbero esplose dopo l'11 settembre e con la presidenza di George W. Bush, figlio di quel Bush senior che era stato presidente tra l'88 e il 92. Bush, George W. Bush, fu eletto quindi nel novembre del 2000, sconfiggendo il candidato democratico che era Al Gore, quello che era stato il vicepresidente di Bill Clinton, quindi un democratico ovviamente molto dedito, diciamo, ai temi dell'ambiente, dei diritti umani e un liberal, quindi dell'ala, diciamo, più liberale e del Partito Democratico. E le elezioni del 2000 furono molto contrastate perché Al Gore ottenne la maggioranza dei voti popolari, ma non ottenne la maggioranza dei voti dei grandi elettori, che come sapete ormai sono fondamentali per vincere le elezioni, ma soprattutto Bush riuscì a vincere i voti dei grandi elettori grazie allo stato della Florida e ai voti elettorali della Florida che furono molto contestati perché si parlò di manomissione del voto anche perché il governatore della Florida era il fratello di Bush, Jeb Bush. E quindi ci furono i voti furono contati e ricontati più volte. E alla fine, per pochissimi voti, Bush ottenne lo stato della Florida che gli dette, i voti elettorali necessari per vincere le elezioni. ma naturalmente, come potete facilmente capire, significa queste elezioni così combattute significano che il paese era diviso in due, e questa divisione sarebbe perdurata almeno fino all'11 settembre, un evento talmente grave che unificò il paese. La composizione della prima amministrazione di Bush era molto eterogenea e diciamo che Bush cercò di trovare e di mettere insieme varie anime, varie parti dei conservatori statunitensi, perché c'erano conservatori più nazionalisti come il vicepresidente Cheney e il segretario della difesa Donald Rumsfeld, poi c'erano repubblicani con una visione molto più internazionalista come il segretario di Stato Powell, c'erano componenti della destra religiosa come il ministro della giustizia Ashcroft, neoconservatori, cioè quella corrente che era nata negli anni 70, spesso ex marxisti delusi dai democratici, e di questi neoconservatori era esponente il sottosegretario alla difesa Paul Volcovitz, consigliera per la sicurezza nazionale era Condoleezza Rice. All'inizio la filosofia della politica estera dell'amministrazione Bush fu molto ai minimi termini e mostrò immediatamente però il suo carattere unilaterale. Infatti la presidenza Bush, come vi avevo detto, accennato nelle nostre prime lezioni, rifiutò l'adesione degli Stati Uniti a molti accordi internazionali e rifiutò anche molte pratiche multilaterali. Una volta insediato, Bush procedette a ritirare dal Senato il trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale, e quindi anche questa Corte Penale Internazionale nacque di fatto senza l'adesione degli Stati Uniti, e rigettò anche i protocolli di Kyoto sull'ambiente e la convenzione contro le armi biologiche che era in vigore dal 1975. In più Bush rilanciò quello che, come sapete, era stato uno dei grandi fallimenti, diciamo, della presidenza Reagan, cioè la costruzione di un sistema di difesa missilistica spaziale. Vi ricordate, no? Lo Strategic Defense Initiative, che non fu mai realizzato. Parallelamente, Bush e i repubblicani assunsero una posizione molto critica nei confronti dell'interventismo umanitario che era stato messo in atto negli anni 90 dalla presidenza Clinton, soprattutto, come abbiamo visto, in ex Jugoslavia, perché aveva comportato spese molto grandi e quindi la spesa militare era molto cresciuta. Quindi bisognava ridurre l'impegno militare degli Stati Uniti nelle varie aree del mondo e questa politica iniziale di Bush si tradusse con una diciamo, una serie di azioni fortemente unilateraliste che crearono sospetti sia in Russia, da parte della Russia, che da parte della Cina. E la tensione proprio tra Cina e Stati Uniti raggiunse un picco molto grande nell'aprile del 2001, quando ebbe luogo una collisione tra un aereo spia statunitense e un jet cinese, il primo fu costretto a un atterraggio di emergenza sull'isola di Hainan, a sud-ovest di Hong Kong, dove i membri dell'equipaggio furono trattenuti per alcuni giorni. La reazione della destra repubblicana fu molto dura, fu denunciata l'aggressività della Cina e molti neoconservatori criticarono la timidezza della risposta del nuovo presidente. E prevalse poi una linea morbida e promossa dal segretario di Stato Colin Powell, e la crisi tra Cina e Stati Uniti rientrò, dopo le parziali scuse da parte di Bush e nei confronti della Cina per aver inviato un aereo spia e quindi la conseguente liberazione dell'equipaggio. Questa vicenda era indicativa delle contraddizioni della politica estera di Bush e sembrava diciamo, restaurare in gran parte un clima da guerra fredda che, come sapete, era stato ormai superato da più di un decennio. Un altro aspetto che voglio sottolineare dell'unilateralismo e del disimpegno statunitense in campo internazionale nei primi mesi della presidenza Bush è il disimpegno nella risoluzione dei rapporti in Medio Oriente tra il famoso, noto e ripetuto contrasto arabo-israeliano. Tutto questo fu, questo tirarsi fuori, anche in maniera goffa, dalle relazioni internazionali, dagli accordi sul clima, dagli accordi sulla Corte Penale Internazionale per i crimini di guerra, fu vero fino all'11 settembre. L'11 settembre, come abbiamo detto nella nostra prima lezione, modificò tutto, perché l'atto terroristico nei confronti degli Stati Uniti e la morte di moltissime persone, l'attacco per la prima volta diretto sul territorio statunitense, creò uno shock non solo nella popolazione americana, ma provocò una reazione molto forte da parte del presidente Bush e della sua amministrazione. Quindi le conseguenze furono molte e, come sapete, gli Stati Uniti lanciarono un'azione militare in Afghanistan per abbattere l'unico regime che aveva dato ospitalità al leader di Al-Qaeda, che aveva rivendicato gli attentati dell'11 settembre e che era Bin Laden. E questo attacco all'Afghanistan era direzionato, aveva come obiettivo l'eliminazione delle basi operative di Al-Qaeda per dare un messaggio a tutti quegli stati che avessero avuto un atteggiamento ambiguo nei confronti del terrorismo fondamentalista. L'operazione in Afghanistan fu appoggiata da gran parte della comunità internazionale, che dopo l'11 settembre si era molto schierata a favore degli Stati Uniti, che era il paese vittima naturalmente, e almeno in questa prima fase post 11 settembre ci fu una schierarsi molto importante dei paesi soprattutto occidentali, ma non solo, a fianco degli Stati Uniti. Diciamo che gli Stati Uniti e l'amministrazione Bush non colsero questi segnali relativi alla possibilità di creare una vera campagna multilaterale contro il terrorismo. E l'azione antiterroristica fu qualificata da parte degli Stati Uniti come una nuova guerra morale e globale contro il terrorismo, e la campagna degli Stati Uniti per battere il terrorismo fu una campagna molto eccezionalista sul fronte della comunicazione e molto nazionalista. Gli Stati Uniti, infatti, secondo la presidenza Bush, dovevano farsi carico di una missione imperiale attraverso la quale esportare il modello democratico di libero mercato e libero scambio incarnato dagli Stati Uniti in nome di principi ideali che riflettevano i valori statunitensi. Dunque, per i neoconservatori del governo Bush era arrivato il momento di porre termine a uno di quelli che vedevano come essere stati dei limiti per la politica statunitense degli anni del dopoguerra fredda, cioè l'incapacità, sostenevano, di concretizzare il primato statunitense costruendo un impero che avesse un alto contenuto morale. Quindi gli Stati Uniti avrebbero dovuto costruire un impero post-territoriale diffuso del dopoguerra fredda. Quindi, dopo l'11 settembre, la missione imperiale degli Stati Uniti doveva di nuovo essere globale, come vi ho detto, morale, altamente morale, e gli Stati Uniti avrebbero dovuto guidare il resto dei paesi del mondo che voleva allearsi alla crociata antiterrorista. Queste posizioni, che possiamo definire neo-imperiali, furono molto ben sintetizzate dal punto di vista della presidenza Bush nella dottrina per la sicurezza nazionale che fu resa pubblica nel settembre del 2002 e quindi a un anno circa dall'11 settembre 2001, dal grande attacco terroristico, e questa dottrina per la sicurezza nazionale appunto si tradusse in un documento il cui nome è The National Security Strategy of the United States, quindi la strategia nazionale di sicurezza degli Stati Uniti in italiano, un documento che aveva un grande valore simbolico e che intrecciava appunto tutti i principi eccezionalisti e unilateralisti a cui gli Stati Uniti si stavano riferendo. E cosa significava questo? Significava sfiducia sostanziale nel multilateralismo e nelle organizzazioni internazionali, l'affermazione della natura politica della sfida all'islamismo radicale e anche la possibilità di ricorrere ad azioni preventive. Si parlava infatti di guerra preventiva, un concetto, come capite, molto pericoloso. Inoltre, questa guerra preventiva e queste azioni militari preventive potevano essere messe in atto da tutti quei paesi che sentissero minacciata, anzi, scusate, la propria sicurezza nazionale, in primo luogo naturalmente gli Stati Uniti. L'obiettivo di questa politica era quello di, cito il documento, creare un equilibrio di potenza a favore della libertà. Quindi libertà dal terrorismo divenne uno degli slogan dell'amministrazione Bush. Uno slogan che metteva insieme la potenza, la missione imperialista degli Stati Uniti o neoimperiale, e la forza dei principi e dei valori americani e dunque rimetteva in campo l'eccezionalismo nazionalista statunitense e la politica unilateralista.